di canto mi viene da fare tante piccole giocche. Va bene. Allora passiamo al terzo annuncio. Prima, come al solito, leggo il brano, lo prendo sempre da Marco, e siamo al capitolo 10, versetti 35-45. Allora, prima lo leggo, e poi lo contestualizzo, e poi cerco di spiegare. Allora, in quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Tra parentesi, per attutire questa richiesta, non so, adesso non mi ricordo più se è il Vangelo di Matteo o di Luca, lo mette in bocca a sua mamma, non è dicevo, alla mamma, per attutire un po'. Gesù disse loro: Voi non sapete quel che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Non possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Questa è la prima scena, ma non si chiude qua, continua. Gli altri 10, avendo sentito, conosciamo bene cosa vogliono, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Ma è la forza di quello che avviene sempre, eh? Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Poi dà la ragione: Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo è il brano che commenteremo oggi. Alcune cose sono così note che noi le diamo per scontato, che le sappiamo. Ma in realtà, se gratto un po' di qui e un po' di là, oddio, non ho mai pensato a questi particolari. È quasi sempre così, eh? Allora, prima, per far notare la potenza di questo racconto, cerco di dargli il contesto, anche servendomi di altri passi del Vangelo. Allora, prima cosa, è una annotazione costante: Gesù non fa mai una grinza su quello che chiedono gli apostoli, non si arrabbia mai. Secondo, Gesù sta arrivando a Gerusalemme, Già vi avevo detto che anche i primi due annunci sono collocati nella salita di Gesù a Gerusalemme. Adesso è quasi in prossimità della città. Ed è per questo che ricorda che il figlio dell'uomo sarà preso, condannato, vilipeso, ucciso e poi risorgerà. Quindi il momento è molto drammatico. Se seguiamo la liturgia e siamo nella domenica 29ª del tempo ordinario, ciclo B, la liturgia fa precedere questo brano di Vangelo con l'annuncio profetico di Isaia al capitolo 53, ai versetti 10-11. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Ma quello che noi non riusciamo a cogliere è che questo brano di Isaia è commentato come risposta di preghiera, salmo, no? C'è sempre il salmo dopo la prima lettura, è commentato con il salmo 33. Purtroppo, diciamo, se voi tenete conto solo del messaggino, a volte fanno delle scelte, no? Non è che viene espresso tutto il salmo, ma qualche volta è importante tener conto di tutto il salmo. Questa volta è assolutamente importante. Allora, la liturgia fa seguire queste strofe del Salmo. Retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Poi, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore. Poi, l'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, o Signore. Se però voi andate a vedere questo salmo, è uno dei salmi che hanno rappresentato la base della riflessione per cogliere il mistero dell'incarnazione. Allora, al versetto 2, comincio dal versetto 8, così lo capite meglio. Tema il Signore, no, sì, tema il Signore tutta la terra. Tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, perché egli parlò e tutto fu creato. Comandò e tutto fu compiuto. Questo riguarda alla creazione. Ma qual è il senso poi profondo della stessa creazione? Qual è il senso della storia degli uomini dentro la creazione? È rivelato nei versetti successivi, dove si dice: il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. A cosa allude? Qual è il disegno eterno del Signore? con immagini più concrete.
La comunione.
È il figlio di Dio che si faccia uomo. Dio si fa uomo perché l'uomo possa diventare Dio, no? È la percezione di fondo del mistero dell'incarnazione. Che potete anche comprendere così. La vera umanità ha a che fare con la divinità. La nostra umanità non è che immagine della divinità, detto in generale. Ma tutto è in funzione di quel figlio di Dio che si fa uomo. Quello che noi non cogliamo più è questo. Se questo è il disegno eterno di Dio, vuol dire che non c'è nulla che lo possa impedire. Non c'è ingiustizia, violenza, oppressione, tragedia, metteteci tutto quello che volete, che possa impedire al disegno di Dio di compiersi. Noi però non siamo pronti a cogliere questo. Allora la liturgia insiste su questo fatto perché il nostro cuore si apra veramente alla rivelazione dell'amore di Dio che regge questo disegno. Perché se il figlio di Dio si fa uomo, è solo per l'amore dell'uomo. Non so se sapete che questo salmo è il salmo tipico della festa del Sacro Cuore. Già vi dicevano come un'annotazione di micro, diverse volte andate a vedere i testi della scrittura dove sono proclamati nella liturgia e avete una possibilità in più di cogliere la profondità di questi testi. Se andate alla festa del Sacro Cuore, questa è il salmo di riferimento proprio di questi versetti. Il Signore rovescia i disegni delle nazioni, il suo disegno permane in eterno. Sofferenza di quel figlio dell'uomo che sarà consegnato, condannato, vilipeso, ucciso, ha a che fare con questo disegno di Dio eterno. Non tanto per quella modalità, diciamo, di sofferenza, ma per lo scopo. Nel senso che solo così Dio ha potuto mostrare in tutto il suo splendore la grandezza del suo amore per noi. Allora, cogliete questo. Se il figlio di Dio si fa uomo, noi diciamo sempre si abbassa, no? Accondiscende. A volte noi diciamo si annichilì, no? Tutti i termini teologici, no? Io preferisco il verbo semplicemente abbassarsi, no? Perché indica un movimento. Ora, l'abbassamento del figlio è lo spazio nel quale gli uomini sono collocati per imparare l'amore del loro Dio. Tutti gli eventi della storia, storia grande che riguarda tutti e storia piccola che riguarda me, tutti sono retti dalla provvidenza perché noi possiamo cogliere questo disegno e possiamo percepire, sentire, fare esperienza di questo amore di Dio per noi. La particolarità di questa cosa è data dal movimento. Dio si abbassa. Quando noi vogliamo diventare grandi, noi cosa facciamo? Noi vogliamo, diciamo, sullo scabello basta essere un centimetro più sopra di me, sufficiente, ma più alto io, un centimetro non è una misura assoluta, è in funzione di chi mi sta accanto, no? Allora, per capire questo, non è una domanda strana, come fossimo all'asilo, ma me la sono fatta anch'io, sentendomi io all'asilo. Allora, Dio è l'Altissimo, più in alto di lui, può salire. Ma se Dio può aumentare la sua gloria, l'unico modo che ha anche lui è quello di scendere. Allora, per rivelare il suo amore, Dio non può che scendere. Questo è quello, è la cosa che gli dà gloria, cioè che fa conoscere lo splendore del suo amore. Gloria è sempre un riferimento alla conoscenza dello splendore dell'amore. Allora, se lui che è l'Altissimo non può andare sopra di sé, è poco più che un'immagine dell'asilo. Ma a volte, come a volte i bambini, no, che hanno delle intuizioni che quindi, oddio, non ho mai pensato a questo, no? Allora, anche in questo modo, allora, Dio può ottenere maggior gloria solo abbassandosi. Se noi siamo fatti a immagine di Dio, perché noi vogliamo fare il contrario? Noi dobbiamo sempre fare il contrario. Ecco allora tutto il discorso della grandezza che gli uomini vogliono ottenere e tutta la risposta di Gesù di essere servi tutti ultimi, e in questo caso per la sua passione, no? Di soffrire come schiavo. La cosa non è legata alla sofferenza come tale, no, è legata a questo disegno eterno di Dio che si abbassa per poter mostrare lo splendore del suo amore ai suoi figli. Questa dinamica di amore e abbassarsi non può essere pervertita da nessuno. Quando le due cose non stanno insieme, non c'è più amore. Girate la frittata come volete, questo l'acqua bagna. Se avete i piedi nell'acqua, i piedi sono bagnati. Voi potete sognare che sono asciutti, ma solo sognare, in realtà sono bagnati. Uguale in questa cosa, noi non siamo mai convinti che il nostro cuore è strutturato in questo modo. Allora, ad esempio, guardare nel video che gli facevo il primo giorno, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Guardare a lui, più si guarda a lui, più si scopre questo. E nella vita di Gesù, come lui cercherà di mostrare continuamente, fa sempre riferimento alla gloria del Padre che ha mandato il Figlio perché si è conosciuto il suo amore per noi. La sua vita, al punto massimo, diciamo così, di chiamiamolo di schiacciamento, di abbassamento, è proprio quello che esprime. E voi sapete che, non so se l'avevo già detto in questi giorni, che gli antichi crocifissi spesso non avevano sulla testa di Gesù il titolo di condanna, ma l'espressione il re della gloria. E allude a tutto questo mistero. Quando è nel Vangelo per la prima volta che Gesù accetta il titolo di re? Davanti a Pontio Pilato. Il che significa? Già. Come dire, non è ancora eseguita la condanna, ma già nell'accettazione della condanna. Cioè, quando non c'è più ombra di ambiguità in quel titolo, lui l'accetta. E vale la stessa cosa per la gloria. Quando non c'è più ombra di mondanità, lui accetta. Ora, re della gloria è... direi in questo senso non sarebbe come la totale signoria di sé nel vivere l'amore a tal punto da avere solo quello e nient'altro. Tradotto per lui vuol dire che non ha alcuna preferenza per sé, ma solo per noi. In questo senso fa vedere tutta la grandezza dell'amore del Padre per noi. Un altro elemento, questo discorso del voler essere grandi e la risposta di Gesù no, se vuoi essere grande stai servo di tutti, ricorre in un altro momento del Vangelo. Voi vi ricordate quale? Durante l'ultima cena è riportato da Luca capitolo 22 versetto 27. Gesù ha appena manifestato che uno lo tradisce e gli apostoli parlano di chi è il più grande. È lo stesso contesto di questo terzo annuncio della passione. Il contesto della cena pasquale, nell'imminente ormai prossima della passione, è il contesto più appropriato per la comprensione delle parole di Gesù, di questo brano. Quindi quando si parla di grandezza, voi dovete uguale stare attenti, no, che Gesù sta per essere consegnato e poi partirà e sarà ucciso. La sua risposta è attinente a quel mistero. E io aggiungo, quel mistero è l'espressione di quello che ho detto prima essere il disegno eterno di Dio che niente e nessuno può rovesciare. Allora, guardare a Gesù nella sua passione e cogliere il senso della storia e della creazione. Mi potete perdonare ancora un piccolo... So che voi non siete abituati a fare tutti questi salti, però il nostro cuore è abituato a fare salti e la mente nostra che è un po' girata, non si muove, è un po', come si chiama, un pachiderma che prima che si muova, no? Ma il nostro cuore è abituato, nel senso che noi vediamo la realtà sotto tanti punti di vista contemporaneamente, no? Allora, noi abbiamo in mente questa immagine. Dio crea, tutto buono, poi viene il peccato che sovverte, allora poi Dio manda il figlio per ristabilire. Non è più o meno questo? Questo però è lo schema dell'asilo, stavolta detto non in senso buono. Perché non è scritto nell'Apocalisse che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo? Guardate che l'immolazione non dipende dal peccato. Avete mai pensato a questo? Se dipendesse dal peccato, vorrebbe dire che Dio nel suo amore dipende da noi. Ma è concepibile un amore che dipende dall'altro? L'amore è frutto di dono in libertà. Solo un cuore sovrano può amare. Un cuore schiavo non può amare. È solo interessato all'amore dell'altro. Allora, è misterioso. Noi non sappiamo tematizzare bene questo, perché poi il peccato è reale, il male è reale. Il male fa male. Ma è il male che va compreso a partire dal disegno eterno di Dio, non viceversa. Non come se il disegno di Dio si è inclinato e ora poi non può essere così. Allora tenete conto, tutta la storia, quindi diciamo tutta la creazione, no? È collegata all'immolazione dell'agnello. Il riferimento sarebbe al mistero della Trinità, regge, diciamo, tutto il senso della creazione. I padri antichi spiegano la creazione dell'uomo sulla base del fatto che il figlio di Dio si sarebbe fatto uomo, e l'uomo è creato sull'immagine di quel figlio di Dio che sarebbe dovuto diventare uomo. Non è viceversa. Allora vuol dire che noi, nella nostra vita, le nostre radici le troviamo in Dio, non dentro di noi. Allora, quando si parla, ecco, il figlio di Dio che si abbassa, il figlio di Dio che per mostrare l'amore preferisce gli altri, non se stesso, il figlio di Dio che accetta di essere consegnato, ripreso, condannato, è sempre e soltanto in funzione che, siccome il suo cuore è pieno di quell'amore di Dio che deve essere mostrato a noi, tutto attraversa e niente lo mortifica. La morte, il peccato, esercita, lui sente male quando riceve i colpi, quando sente male, ma non è racchiuso da questo. Infatti lui muore e risorge. Risorgere vuol dire che il male non l'ha chiuso, il male non l'ha ingabbiato, ma questo è ciò che avviene per il nostro cuore continuamente. E come piccolo esempio fate sempre quello dell'offesa, no? Io resto offeso, io subisco una profonda ingiustizia e sento male. Se io mi attacco a questo male, io a mia volta lo produco. Se invece io non mi attacco a questo male, lo sento ma lo lascio andare, la realtà che vivo è collegata a un amore più grande, e il nostro cuore è fatto per questo amore più grande. Sarebbe tutto il valore del servizio agli ultimi senza che nessuno vi dica grazie. È l'universo intero che gode del fatto che un cuore ama senza cercare ritorno. L'universo intero gode di questo. Cioè, noi rendiamo la vita più desiderabile se attiviamo questa dinamica della consegna del figlio dell'uomo all'umanità, perché comunque prevalga l'amore. E non è una cosa bella questa, nella vita. Allora, qui non è in gioco faccio una cosa grande, oppure faccio, come dire, no, una cosa che gli altri devono fare, non c'entra niente, perché tutto questo avviene a livello di mistero, ma il mistero è più reale di tutte le nostre proiezioni fantastiche. Io voglio essere più importante, è una proiezione mia, agli altri non interessa niente. Ma se io vivo questo, tutti godono di questo, anche se io non lo so. Allora, questa dimensione è proprio quella che viene sottolineata da questa, che poi dopo Gesù consacra come espressione, no? Alla fine dice: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire, no? E dare la propria vita in riscatto per molti. Non immaginate, come dire, siccome noi siamo schiavi del demonio, lui dà la sua vita e libera noi. Non immaginate così. In riscatto vuol dire che lui, con il suo amore, libera la nostra dignità. Cioè, con il suo amore ci fa riscoprire figli di Dio pienamente compiuti. Soltanto attraverso l'amore, che non si ferma davanti a nulla, può liberare la nostra dignità fino in fondo. Se la nostra dignità è liberata fino in fondo, noi attenderemo a che la dignità di ciascuno sia liberata fino in fondo. E non ci faremo mai piegare né dal male, né dall'ingiustizia, né dal sopra. Allora, dare un riscatto non vuol dire io do questo perché tu abbia, vuol dire entrare in questa dinamica per cui se io sono liberato in dignità, il mio muovermi sarà quello di liberare la dignità di tutti. È il mistero della carità. La carità non manca di rispetto a nessuno. La carità non toglie bellezza a nessuno. Il collegamento si ripete la natura. Allora noi, per capirli più in dettaglio, andiamo all'interno di questa scena. Gli apostoli, due, che chiedono, ricordate quando vi spiegavo di Pietro, no? Perché lui non ha potuto accettare che il Messia doveva patire, ma così. Se io ho lasciato tutto per essere compagno del Messia, per partecipare alla sua gloria, se il Messia va male, di me che ne sarà, no? Allora, anche qui c'è questo stesso contesto. Allora, essere compagno del Messia vuol dire essere poi, come dire, innalzati, il sedere a destra e a sinistra vuol dire avere il potere di giudicare, quindi il potere di governare. Era la, come mentalità, una volta ricostituito il regno di Dio, chi come dire, diciamo, aveva il potere di questo, disponeva della gloria del Messia. Quindi loro due dicono come? Dobbiamo essere a destra e a sinistra. Però, attenzione, non abbiamo a che fare con due persone voriose o vanitose. Allora, tenete conto, questi due discepoli sono i discepoli che hanno accompagnato Gesù sempre in tutti i momenti più significativi e gloriosi. Al Tabor ci sono loro. Nei Getsemani ci sono loro. Dico di più, Pietro ha tradito, ma questi due non hanno mai tradito. Voi sapete che Giacomo è il primo martire, nell'anno 44 viene decapitato. Allora, questa è gente tutta in un pezzo. Se ha chiesto una cosa, è disposta a pagare il conto, fino in fondo. E Gesù deve riconoscere la loro fedeltà. Deve dire, so che voi potete bere il calice che bevo io. Guardate che non è detto di nessun altro apostolo, solo di questi due. Tra l'altro, di Pietro non si può dire. E poi un piccolo particolare, per dire a volte il Vangelo come misterioso, no? Allora, di Giacomo noi sappiamo che è morto martire. Ma di Giovanni?
Come è morto?
C'è un'antica tradizione che pensa che Giovanni sia morto martire, no? Ma è una tradizione tardiva rispetto alle notizie che noi abbiamo, come dire, di prima mano, e sembra solo per giustificare che il martirio, essendo la sequela più gloriosa, no? Quella più diretta di Gesù, possibile che Giovanni non sia stato martire anche lui, però non abbiamo alcuna testimonianza delle scritture e dell'antica tradizione. Lui è martire senza essere molto martire, per dire che la parola di Dio è piuttosto misteriosa, noi non sappiamo bene. Comunque, di questi due fratelli, le testimonianze sono comuni, sono uomini, tutti di un pezzo. Hanno aderito, ci sono, completamente. Bisogna passare di lì, loro sono disposti. I rischi sono enormi, li possono correre. La prova sarà tremenda, possono sottostare, cioè, come dire, possono attraversare questa prova. Quindi sono nella condizione ottimale perché Gesù possa dare quello che loro chiedono. Ma Gesù non accoglie la richiesta. Perché? Allora, la risposta diretta, che sembra uno sviare, non sta a me, sta al Padre, quindi se riguarda lui, io non c'entro niente. Però questo sarebbe un modo di rispondere senza rispondere. No. Ecco, le cose sono un pochino più misteriose, però anche molto più autentiche. Voglio cercare di spiegare perché questo ha a che fare con la domanda che noi, anche se non ci diciamo né con la mente né con la lingua, ma nel cuore noi ce l'abbiamo, è quella che Pietro prima, assai prima, aveva formulato. Oh, noi abbiamo lasciato tutto, ma che ne avremo? Guardate che questa domanda serpeggia sempre nel nostro cuore. Se siete, perdonate, così menzogniere da non ammettere questo, allora vi faccio riflettere su questo. Quando uno vi perde i piedi e voi non siete contenti, vuol dire che sotto c'è questa domanda. Ma come? Ho lasciato tutto e mi tratta così. Pensate per esempio quando uno fa una malattia, nel bel mezzo di un'opera grande, bella che voi fate, non posso più fare il bene. E perché? Devo dipendere dagli altri? La reazione è collegata a questa domanda. Noi abbiamo lasciato tutto, cosa ne avremo? Questa domanda non va mai via, è sempre presente. Allora, a questa domanda la risposta di Gesù ai due discepoli è assolutamente, diciamo, la risposta che Gesù dà è assolutamente illuminante. Partiamo da qui. I due discepoli fanno questa richiesta e sono persone serie. Quando fanno questa richiesta è come se volessero vedere in prospettiva qual è il significato dell'aver seguito il Messia. È una avventura così seria, che hanno preso così sul serio, che deve avere una certa conclusione, se no non varrebbe la pena. E quindi formulano la richiesta. Loro non possono essere sicuri, ma chiedendo vengono a sapere se. Da una parte Gesù accetta la loro seguita, dall'altra non accetta che sia formulata in quella prospettiva. Allora, primo dato da tenere presente: Gesù svincola, peso le parole, svincola la grazia del seguirlo e del soffrire per lui da ogni possibile finalità umana. Non c'è nel seguire il Signore un altro scopo. Io seguo il Signore per ottenere questo o quello. Chi formula le cose così non sta seguendo il Signore con tutto il cuore. Allora, non è che non ci sia in gioco, come dire, come uno scopo, una ricompensa, ma guai a seguire il Signore per una ricompensa. Il mistero è dato da questo fatto, secondo me. Quando Gesù dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Il che significa che avere la grazia di seguire il Signore non è espressione di una nostra generosità. Il seguire il Signore è già quello che il cuore vuole. Non è che si segue il Signore per avere qualcos'altro. Quando noi formuliamo le cose per avere qualcos'altro, vuol dire in realtà che non abbiamo mai visto il Signore. non abbiamo mai goduto della sua comunione. È come se noi proiettiamo quello che per noi è importante e ci serviamo del seguire lui per ottenerlo. Il che significa, allora, non è vero per noi che siamo andati a Gesù perché il Padre ci ha attirati a lui. Il capire questo, no? Che non è così semplice, mi rendo conto, però credo che sia molto importante per il nostro cuore. È un po' come, non so, se io faccio del bene a una persona, a che scopo glielo faccio? Io posso anche dire che non ho nessun scopo, ma non è vero, perché quando questa persona, per esempio, mi risponde male, io resto afflitto. Se resto afflitto vuol dire che io perseguivo qualcosa. Cosa perseguo? No, non è che dovete rispondere, ma è solo per alimentare, no? L'attenzione del cuore e della mente, dell'anima, no? Se noi avessimo uno scopo nel seguire il Signore, vorrebbe dire che la cosa più importante per il nostro cuore non è fare uno spirito solo con Lui, vivere la comunione con Lui, ma servirci di questo per ottenere qualcosa. Non avete mai ragionato? Spesso io sento anche nelle confessioni, no? È in genere tipico della donna, perché la donna è molto molto più sensibile agli affetti di un uomo. Gli uomini sono un po'... vabbè, facciamo stare. Guardate che tutte le vicende dell'anima sono al femminile, non sono al maschile. Quindi quello che il cuore di una donna prova è quello che un'anima prova. Gli uomini, per poter cogliere la loro dimensione dell'anima, devono guardare le donne, se no non ci arrivano. Allora, quante volte uno dice, ho fatto questo, mi hanno detto di fare questo, e poi a un certo punto uno dice, ma mi sono sentita usata. Non è un'espressione che voi donne usate, adoperate. Mi sono sentita usata, a fin di bene, ma usata. Voi non tollerate questo. Era meglio dire, ho bisogno di quella cosa, me la fai. Non che, allora tu sei la mia amica, fammi questo. E poi scopri, non è così? Allora, noi non tolleriamo un affetto che è vincolato a qualcos'altro. Questo anche nell'anima. Quindi anche rispetto a Gesù. Allora, se noi ci aspettassimo qualcosa come ricompensa dal seguire il Signore Gesù, vorrebbe dire che l'anelito di fondo che spinge il cuore a fare uno spirito solo con il Signore è svuotato. Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Questo è il motivo per cui per noi è così difficile fare il bene senza aspettarsi un bene. Difatti, quelle volte, più noi mettiamo risorse nostre nel fare il bene e più ci viene negato, più siamo arrabbiati. È proprio... è di fuori, cioè. Se anche non avete mai sentito niente, questo lo potete notare nella vita. E lo notano le donne. Gli uomini ci arrivano male. Allora, quel nesso è custodito solo da Dio. Pensate a tutte le espressioni del Vangelo, no? Quando avete fatto tutto quello che dovevate fare, dice, siamo servi inutili. Chi accetta tranquillamente la verità di questa espressione di Gesù? Oppure quando si racconta la parabola degli operai nella vigna, allora c'è chi è andato, no? All'inizio e chi va all'ultimo. Mi ricordo una signora sindacalista. Non è giusto questo, non si può accettare. Da sindacalista contesto. raccontiamo di tanto, 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 tanto. Ma al di là di essere sindacalisti, non so, se noi è 10 anni che facciamo una certa cosa, arriva una sorella, in 3 settimane gli viene data quella cosa, noi siamo neri dalla rabbia. Più o meno velatamente, ma non siamo fatti tutti allo stesso modo. Ma la struttura è uguale per tutti. Cioè, per noi è così complicato vivere il bene per il bene. Però, guardando a Gesù, noi intuiamo che il bene è in funzione di una qualità di vita, è in funzione di una vita abbondante, non è in funzione di qualche cosa che noi riceviamo per la nostra vita. Si traduce in vita. Quando non si traduce in vita, noi aspettiamo qualcos'altro, ma se aspettiamo qualcos'altro, la vita non cresce. E noi ci facciamo le spese. Allora, io adesso è già tardi, no? Continuiamo nel pomeriggio. Perdonate, mi rendo conto, non è così semplice sfiorare questo, no? Anche se è istintivo notare questo, ma poi non è così semplice, come dire, cercare di illustrare la via, perché è stretta questa via, la via per poter davvero accedere alla vita abbondante, che è quella che ci viene dal Signore Gesù, proprio per seguirlo, non che noi lo seguiamo per avere qualcos'altro. E questa è la cosa, no, da comprendere. E la frase centrale è data da questo: nessuno va a Gesù se non è attirato dal Padre. Dovrò cercare di spiegare questo, perché questa spiegazione è collegata al fatto che davanti a Dio chi vuole essere grande serve tutti. E notate, perdonate se lo... Servire tutti non vuol dire essere dietro a tutti. Vuol dire solo che tu preferisci gli altri a te. Punto. Ma questo è l'unico modo per avere una vita piena, senza mai dipendere dal male di nessuno, neanche dal nostro. Ma per realizzare questo occorre seguire il Signore per dove passa, che è sempre si abbassa per ottenere più gloria. Ma questo poi cercherò di spiegarlo. O se avete domande, formulate, mettete sul foglietto e date, perché non è così semplice seguire. Allora, qualsiasi domanda sia, voi non preoccupatevi, scrivete, se me lo date, e io cerco di rispondere proprio a partire anche dalle vostre domande, perché mi sono detto avrei potuto spiegare molto più semplicemente le cose, ma non avrei rotto nessuna scorta. La mia idea è quella di rompere qualche scorta, la scorta del cuore, perché la vita fuori viene fuori da sola. Cioè, quando il cuore si apre in un certo modo, la vita prorompe, non andate a comprare la vita vi viene da dentro. Ma se non si rompe questa scorcia, quindi ho sempre l'impressione che dobbiamo andare a comprare questa vita, dobbiamo andare a elemosinare da qualche parte. Invece, deve proprio prorompere. Basta, basta.